Giosuè, capitolo 14, dal verso 6, così dice la scrittura: i figli di Giuda si avvicinarono a Giosuè a Gilgal, e Caleb, figlio di Gefunne, il Chenizzeo, gli disse: tu sai quel che il Signore disse a Mosè, uomo di Dio, riguardo a me e a te a Cades Barnea. Io avevo 40 anni quando Mosè, servo del Signore, mi mandò da Cades Barnea a esplorare il paese, e io gli feci la mia relazione con sincerità di cuore. I miei fratelli che erano saliti con me scoraggiarono il popolo, ma io seguii pienamente il Signore, il mio Dio. In quel giorno Mosè fece questo giuramento: la terra che il tuo piede ha calcata sarà eredità tua e dei tuoi figli per sempre, perché hai pienamente seguito il Signore, il mio Dio. E ora ecco, il Signore mi ha conservato in vita, come aveva detto, durante i 45 anni ormai trascorsi, da quando il Signore disse quella parola a Mosè, mentre Israele camminava nel deserto. E ora ecco che ho 85 anni. Oggi sono ancora robusto come ero il giorno in cui Mosè mi mandò. Le mie forze sono le stesse da allora, tanto per combattere quanto per andare e venire. Dammi dunque questo monte, del quale il Signore parlò quel giorno, poiché tu disti allora che vi stanno degli Anakim e che vi sono delle città grandi e fortificate. Forse il Signore sarà con me e io li scaccerò, come disse il Signore. Allora Giosuè lo benedisse e diede Hebron come eredità a Caleb, figlio di Gefunne. Per questo Caleb, figlio di Gefunne, il Chenizzeo, ha avuto Hebron come eredità fino ad oggi, perché aveva pienamente seguito il Signore, il Dio di Israele. Hebron si chiamava in passato Kiriat Arba. Arba era stato l'uomo più grande fra gli Anakim, e nel paese cessò la guerra. Amen. Potete riprendere posto. Quanti di voi hanno superato gli 85 anni? Senza vergogna, dai, tanto si vede. Due? Soltanto due. Che Dio vi benedica. Cale. Un uomo straordinariamente fiducioso in Dio. Un uomo dalla visione spirituale, un uomo controcorrente, un uomo che ci teneva talmente tanto alle parole di Dio che era disposto anche a rischiare la sua vita pur di vederle adempiute. Caleb, a parte che è un bel nome, quindi se qualcuno a me piace, io, se il Signore vuole. La storia di quest'uomo di Dio ci insegna molte cose, tra cui è importante avere una visione dell'opera di Dio, ma questa visione non deve essere una visione carnale, cioè dettata dal tuo pensiero, ma deve essere una visione secondo quello che è la promessa e la volontà del Signore per la tua vita. La storia di Caleb ci insegna a mantenere la fiducia in Dio anche nel tempo dell'attesa. E la storia che abbiamo letto ci insegna ad essere pronti poi a conquistare quando arriva il momento giusto in cui quella promessa sia dentro. Caleb viene scelto per essere uno dei 12 esploratori che sono andati nella terra promessa. La storia penso che la maggior parte di voi la conoscono, se non la conoscete è raccontata nel libro dei numeri, qualcosa leggeremo. E questi 12 esploratori andarono. Dove andarono? Andarono nella terra promessa, perché la terra, vi ricordo, che era promessa, non era regalata. La terra promessa si chiama promessa perché era una promessa, scusate il gioco di parole, ma se tu la volevi quella promessa te la dovevi andare a conquistare. Dio non regalò la terra, la promise. E ogni benedizione di Dio, pur essendo promessa e gratuita, deve essere conquistata dagli uomini. Ecco perché non tutti sono benedetti sulla terra. Ecco perché non tutti sperimentano la benedizione di Dio, perché pur essendo promessa per tutti, e quindi anche per te, non vieni benedetto perché ciò che Dio ha promesso non sei disposto a conquistarlo. E quindi questa terra promessa era lì davanti a loro. E un po' per paura e incredulità dissero a Mosè: facciamo così, mandiamo qualcuno a vedere in quella terra com'è fatta, se è buona, se ci sono, chi come sono gli abitanti, insomma, andiamo a, prima di entrare per combattere, mandiamo qualcuno. E Dio disse: va bene, Mosè, manda. Che pazienza è il Signore, ma come, se Dio ti ha promesso una cosa, vuoi che non sia una cosa buona per te? Vuoi che la terra promessa non sia buona? Te l'ha promessa il Signore. Le benedizioni di Dio sono il meglio che Dio può darti, fidati di Lui. Ma se anche la tua fede vacilla, il Signore viene incontro alla tua poca fede. Hai dei dubbi che stare con Dio sia la cosa migliore per te? Allora mettilo alla prova, manda anche tu gli esploratori, cioè comincia a interessarti di che cosa succede alle persone che vivono in comunione con Dio. Comincia a interessarti a mandare degli esploratori nella Bibbia, dire: che c'è scritto nella Bibbia? Qual è il piano di Dio per me? Che cosa succede a coloro che stanno dalla parte di Dio? Che cosa succede a coloro che credono in Dio? Manda degli esploratori, non preoccuparti, Dio non ti punirà. Tu interessaci prima di... Io voglio un po' come Tommaso, io vorrei prima avere una manifestazione, poi crederò. Ebbene, il Signore andò incontro alla poca fede di Tommaso, non mi risulta. Si presentò anche dopo, quando Tommaso c'era. Tommaso, sono qui. Vieni. Guarda che la terra promessa è buona. Avevo detto che sarei risorto, ed eccomi qua. Anche se non credi, vieni qua. Se tu non hai fiducia nel Signore, o la tua fiducia è poca, o non sei convinto che quello che Lui ha da darti sia il meglio per la tua vita, manda anche tu un po' di esploratori a vedere di cosa si tratta. E così queste 12 spie, esploratori, vanno in incognito, immaginatevi, in questi territori della Palestina, potete trovare le planimetrie, le mappe nella Bibbia, e questi vanno, percorrono in 40 giorni il territorio che Dio gli aveva promesso, tornano indietro e tornano non a mani vuote, portandosi dei frutti. Mi ricordo quando ero bambino a casa di mio nonno, c'era un soprammobile, credo l'avesse comprato a Gerusalemme, che raffigurava proprio due uomini che con un'asta portavano un grappolo d'uva che era alto quanto loro. È quello che dice la scrittura. Era il tempo in cui maturava l'uva, e quindi portarono questi grossi grappoli d'uva indietro per testimoniare com'era buono il paese. E così queste 12, per inciso, a casa nostra ogni tanto mettiamo qualche oggetto che parla di Dio, qualche verso che racconta di quello che il Signore dice, di quello che il Signore fa, qualche... devi fare un regalo a tuo figlio, qualche parente, regalagli un pezzo della scrittura su qualche quadro. Sa mai che di tanto in tanto, forse di passarci davanti, qualcosa entra nel cuore. Chiuso parentesi. Queste 12 spie guardano, ascoltano e tornano e fanno un resoconto. Abbiamo ascoltato, e penso che molti di voi conoscono il resoconto di queste spie. Erano in 12 e tutti e 12 videro la stessa cosa: andarono a esplorare il paese insieme, raccolsero questi frutti e si resero conto che effettivamente la terra era buona, la terra era desiderabile, proprio per questo che era piena di gente, perché era buona. Si stava talmente bene lì che era piena delle persone più forti che c'erano sulla terra, c'erano perfino i giganti in quella terra. Te lo posso assicurare che il piano di Dio per la tua vita è buono, è il meglio che Lui possa avere per te. La benedizione del Signore era desiderabile, ma non era accessibile. Era desiderabile, ma non era accessibile, perché era occupata da questi nemici, potremmo dire, da questi occupanti minacciosi. Era lì, a un passo. Dio l'aveva promesso, ma c'era una difficoltà. E così 10 delle 12 spie si concentrarono sulla difficoltà, dimenticando che Dio, che ha fatto la promessa, è in grado di mantenerla. Le 10 spie ci parlano della maggioranza. 10 su 12, fate voi conti. E fanno un resoconto tremendo, eppure hanno visto le stesse cose. Queste 10 spie ci parlano del pensiero umano, del ragionamento umano, di come l'uomo riesca col suo modo di pensare a sminuire ciò che Dio ha preparato per noi. fece il loro racconto scritto in Numeri e dissero: noi arrivamo nel paese dove tu ci mandasti, ed è davvero un paese dove scorre il latte e il miele, ed ecco alcuni suoi frutti, però il popolo che abita il paese è potente, le città sono fortificate e grandissime, vi abbiamo anche visto dei figli di Anak, gli Amalechiti abitano la parte meridionale, eccetera eccetera. Il paese è buono. Sì, vivere con Dio è buono. Accettare Gesù nella propria vita è una cosa ottima. Oh, poter fare la volontà del Signore è fantastico. Però ci sono delle difficoltà, ci sono dei problemi. Il fratello parlava di spine, piccole e grandi che siano. Ci sono delle difficoltà, ci sono degli ostacoli che mi impediscono di ricevere e godere la benedizione del Signore. E ho paura. Allora preferisco rinunciare. Ho un carattere che non mi piace, quindi questo carattere mi impedisce di vivere nella presenza del Signore, mi impedisce di vivere le sue benedizioni, mi impedisce di vivere, mi impedisce. Ho queste circostanze nella mia vita, lavorative, familiari, ho queste circostanze forse nella mia salute, ci sono delle difficoltà che mi impediscono di vivere la benedizione che Dio ha preparato per me. Stai sbagliando visione, stai sbagliando prospettiva. È vero che quelle cose ci sono, è un dato di fatto, ma tu devi alzare lo sguardo e dire: ma se Dio l'ha promesso, nonostante tutte queste cose, noi possiamo farcela a vivere il piano che Dio ha per la nostra vita. Che cosa stiamo guardando nella tua vita? Che stai guardando? Lo sai che vivere con Dio è la cosa migliore, ma pensi che ci sia qualcosa di troppo difficile per il Signore? Venerdì leggevamo il passo che nel Salmo 35 ci parlava di un combattimento, e poi in Tito abbiamo letto di Dio che non può mentire. Se quella terra era stata promessa da Dio, vuol dire che il Signore li avrebbe aiutati a conquistarla. Tu a che cosa stai guardando? Richiede la conquista delle benedizioni, richiede un combattimento nel quale il Signore ti garantisce vittoria, ma tu ti devi presentare in battaglia. Queste spie codardamente preferivano nascondersi in loro stessi, quasi tornare in Egitto, e lo proposero, piuttosto che combattere. Cos'è che ti impedisce di ricevere benedizioni da parte di Dio? Forse il tuo orgoglio? Forse un legame che Dio non approva? Forse un modo di vivere che sai che non piace a Dio, ma piuttosto che rinunciarvi per ricevere ciò che Dio ha preparato per te, ti tieni stretto il tuo modo di vivere? Forse una religiosità, ma sai, la mia famiglia è di questa religione e quindi io per seguire Dio dovrei rinunciare a quella religione? No, è troppo difficile, questi giganti non riusciranno mai a sconfiggerli, torniamocene indietro e rinuncia alle benedizioni. Ma Dio ti ha fatto una promessa, tu presentati, vai, e il Signore ti benedirà.
Amen.
Questa è l'attitudine e il sentimento di Caleb. Caleb calmò il popolo che mormorava contro Mosè e disse: saliamo pure, conquistiamo il paese, perché possiamo riuscirci benissimo. Il Signore a me non mi benedice perché così, perché di qua, perché di là. Il Signore a me non mi vuole salvare perché io ho fatto questo, perché ho fatto questo, perché ho fatto questo. Il Signore a me non mi vuole guarire perché così, perché così, perché... Il Signore a me non mi battezza nello Spirito Santo per questi motivi che sono troppo grandi. Il Signore non si usa di me perché questo, questo e quest'altro. Stai sbagliando visione. Vogliamo come Caleb dire: noi possiamo riuscirci benissimo.
Amen.
Perché il Signore l'ha promesso. Qual è la tua visione? Che cosa stai guardando? Questi volevano uccidere Mosè, volevano uccidere Aaron e volevano far fuori anche Giosuè e Caleb. Guardate come sono potenti le nostre parole. Milioni di persone non avevano visto, soltanto ascoltando il racconto erano talmente furiosi che volevano uccidere Mosè, Aaron, Caleb e Giosuè. La potenza delle nostre parole. Quando qualcuno parla con noi, dopo, come si sente? Che tipo di esploratori siamo noi delle benedizioni di Dio? 10 esplorarono e usarono le parole per screditare il paese che Dio aveva promesso e scoraggiarono il popolo. 2 invece usarono le parole per instillare fede in coloro che ascoltavano. Noi ce la faremo benissimo. Che tipo di esploratore sei tu? Quando qualcuno ti ascolta parlare delle cose di Dio, viene edificato nella fede o viene scoraggiato? Attenzione, perché se vuoi stare in buona compagnia devi stare dalla parte sbagliata. 10 contro 2, la maggioranza contro una minoranza. Se vuoi stare comodo, mettiti dalla parte della maggioranza, ma finisci col perdere. Caleb e Giosuè avevano il coraggio di schierarsi dalla parte di Dio anche quando erano in minoranza. Caleb aveva sentito la promessa di Dio, sapeva che il Signore era con loro, aveva compreso che quello era proprio il loro posto, e così è fiducioso nel Signore. Che tipo di esploratori siamo? Signore, aiutaci ad avere una visione dell'opera tua. E quando le cose stanno per degenerare, prima che li uccidessero, interviene Dio stesso e parla. E dice Mosè, vi leggo le parole: fino a quando mi disprezzerà questo popolo? Fino a quando non avranno fede in me dopo tutti i miracoli che ho fatto in mezzo a loro? Io lo colpirò, e racconta tutte le cose che il Signore avrebbe fatto, ma poi fa una promessa: nessuno di quelli che mi hanno disprezzato lo vedrà, ma il mio servo Caleb è stato animato da un altro spirito e mi ha seguito pienamente, perciò io lo farò entrare nel paese nel quale è andato, e la sua discendenza lo possederà. Quelle 10 spie morirono quello stesso giorno. Tutta una generazione intera morì nel deserto, ma Caleb entrò nella terra promessa. Ora, come aveva fatto Caleb a ricevere questa grande promessa da parte di Dio? Perché il Signore gli promise una così grande benedizione? Come si fa a ricevere da Dio questo tipo di parole? Come si fa ad essere benedetti in questa misura? Come si fa a sentire Dio che dice queste cose di noi? È molto semplice. 2 cose ci racconta la scrittura, abbiamo appena letto. Caleb è stato animato da un altro spirito e mi ha seguito pienamente. Quando io e te parliamo delle cose della nostra vita con arrendimento, con un senso di disfattismo, di arresa, di sconfitta, quando nella nostra vita si insinua quel sentimento che ti fa dire: il Signore non ce la fa a benedirmi, il Signore non ce la fa a prendersi cura di me, il Signore non ce la fa con i miei peccati, il Signore non ce la fa con la mia malattia, il Signore non ce la fa con i miei difetti, con il mio carattere, preferisco tornarmene indietro. Quando noi pensiamo e ragioniamo così, siamo animati da uno spirito che non proviene da Dio, viene da questo mondo. Se invece vogliamo avere la visione che ebbe Caleb, dobbiamo essere animati da un altro spirito, ovvero lo Spirito Santo di Dio. Se vuoi cambiare il modo in cui tu vedi le cose, devi cambiare lo spirito che ti riempie, devi ricevere lo Spirito del Signore. Ci credete, fratello? La Chiesa non è un'organizzazione di persone che hanno un ideale. La Chiesa non è un insieme di persone che hanno qualcosa che le accomuna e quindi stanno insieme. La Chiesa non è un gruppo di illusi che, pur vedendo il mondo che va a rotoli, si chiudono in questo sogno idilliaco dei culti, della lettura, e trovano una sorta di conforto palliativo in quest'idea. Niente di tutto questo è la Chiesa. La Chiesa sono quegli uomini e quelle donne che, pur avendo gli occhi ben aperti sulla condizione del peccato che c'è nel mondo e a volte proprio dentro di te, hanno un altro spirito dentro che ti fa vedere e ti dice: tu ce la farai perfettamente, perché il Signore te l'ha promesso.
Amen.
E questo tipo di attitudine non viene da te, Vieni dalla presenza del Signore nella tua vita. Amen. Caleb fu animato da un altro spirito, ma non fu una cosa di un momento, perché Dio dice: mi ha seguito pienamente. Non basta soltanto l'entusiasmo di una dichiarazione di fede, dobbiamo giornalieralmente ricevere quel comandamento da parte del Signore e metterlo in pratica. Signore, tu mi hai detto che quella benedizione è per me, io non mi fermerò finché tu non me l'hai data. Signore, tu mi hai promesso la pienezza di Spirito Santo, io non mi fermerò finché tu non me l'hai data. Signore, tu mi hai promesso che avresti fatto di me un sacerdote, io non mi fermerò finché tu non ti userai di me per essere un proclamatore della tua parola. Non soltanto l'entusiasmo di un culto, di un momento, di un appello, ma qui Dio dice di Caleb: Caleb mi ha seguito pienamente, ed ecco che la promessa arriva. Gli altri non lo riceveranno, ma Caleb sì. Quello che fa la differenza fra me, te, loro, gli altri, non è Dio. Dio è pronto a benedire tutti. Dio voleva che tutto il popolo entrasse nella terra promessa. Perché alcuni non entrarono? Perché erano animati da un altro spirito, uno spirito terreno. E perché non seguirono Dio, non si fidarono di Lui. Noi vogliamo, come Caleb, essere animati dallo Spirito Santo del Signore. E così Caleb riceve questa promessa. Caleb, tu riceverai l'eredità nella terra promessa. Io ti benedirò. Bene. Andiamo. Andiamo, Signore. Lasciamo questi qui. Giosuè, andiamo. Loro non hanno creduto, loro sono rimasti indietro, loro hanno disprezzato. Signore, grazie della tua promessa, adesso entriamo. No, giratevi e tornate nel deserto. Me l'hai appena promesso. Ho appena ascoltato la tua parola che mi diceva che io e la mia discendenza saremmo entrati. Ho appena sentito che tu sei colui che salva coloro che vengono a te fiduciosi. Ho appena sentito che tu sei colui che guarisce. Ho sentito che tu sei colui che battezza lo Spirito Santo. Bene, Signore, entriamo. Giratevi. Tornate nel deserto. Fai tornare loro, Signore, non me. Fai tornare loro. Io adesso voglio entrare nella terra promessa. Voglio ricevere ora quella benedizione. Adesso, Signore, tu l'hai detto, io adesso lo voglio ricevere. Caleb, Giosuè, giratevi, tornate nel deserto. Il deserto ci parla di un tempo di attesa. Il deserto è lo spazio che c'è fra quello che Dio ti promette e il momento in cui Dio mantiene la sua promessa. Un tempo di attesa, un tempo di prova, dove la tua fede viene messa sotto testa, sotto esame. E così Giosuè e Caleb si girano e insieme al popolo vanno nel deserto a condividere questo cammino che loro non meritavano. Un anno nel deserto, non succede niente, non c'è la terra promessa. Due anni, niente. Tre anni, qualcuno comincia a morire. 5 anni, niente terra promessa, e Caleb continua a girare. Ma il Signore me l'ha promesso, che ci faccio qui? 10 anni, niente. 20 anni, niente. E man mano che giravano, i suoi coetanei morivano. 30 anni, niente terra promessa. E Caleb aveva avuto da Dio una parola. Che ne è stato di quella parola? Sono ancora qui. Dio era stato chiaro: ci avete messo 40 giorni per esplorare, ci metterete 40 anni nel deserto. Pensate, Caleb si guardava attorno. Al compimento del 40° anno non c'era più nessuno dei suoi coetanei, erano tutti morti. Era rimasto solo Giosuè. E prima di entrare nella terra promessa, anche Mosè morì. Signore, ma tu me l'avevi promesso. Io vedo soltanto morte intorno a me. Ci sono sì le nuove generazioni, buon per loro, ma le promesse che tu hai fatto a me, che fine hanno fatto? Caleb nel deserto cammina, cammina, ma Dio è fedele.
Amen.
E mantiene sempre la sua parola. Se ti trovi in un tempo d'attesa, aggrappati alle promesse che Dio ti ha fatto, perché le manterrà nel momento giusto. Non farti scoraggiare da coloro che nel deserto muoiono, da coloro che vivendo questa vita non si fidano di Dio, si allontanano da Lui e vengono meno. Tu continua a guardare, a perseverare, sapendo che colui che ha promesso qualcosa è perfettamente in grado di mantenerlo. Signore, Tu me l'hai promesso, e anche se intorno a me io non vedo ancora l'adempimento, io continuo a camminare nel deserto di questa vita perché so che Tu mantieni le Tue promesse. E così finalmente il Giordano si apre e Giosuè e Caleb attraversano quel fiume e entrano nella terra promessa, perché quello che Dio ha detto Egli lo mantiene.
Amen.
Cominciano così le conquiste, Gerico e così via. Dopo 45 anni, era partito che era un quarantenne, adesso ha 85 anni. Che attesa! Quanto valgono le promesse di Dio? Hanno una scadenza? Signore, me l'avevi promesso, sono passati 45 anni. Ma quello che Dio promette lo mantiene.
Amen.
Se noi siamo animati dallo Suo Spirito e lo seguiamo fedelmente. E così dopo 45 anni, Caleb si trova insieme a sti ragazzini che entrano nella terra promessa. Lui 85enne, Mosè non c'è più, il nuovo condottiero e il suo compagno Giosuè, a cui ora devi obbedire. Caleb, ce l'hai fatta, sei arrivato, ora puoi prendere possesso di quello che Dio ti aveva promesso. No, c'è ancora un problema. Che problema c'è? Guarda che lì ci sono ancora i giganti. Qualcuno forse pensa che vivere una vita cristiana sia semplicemente aspettare che dal cielo qualcuno si sbagli e faccia cadere una benedizione. Qualcuno si aspetta che vivere un cammino di fede vuol dire semplicemente aspettare, guardare in cielo e dire: Signore, succede qualcosa? Mi parli? Mi benedici? Che facciamo? Se non ti sbrighi vado avanti da solo? Non è questo. Caleb aveva ricevuto la promessa, era rimasto fedele nell'attesa, ma c'era ancora un combattimento da fare. Doveva conquistarsi la sua promessa, la sua benedizione. Se vuoi ricevere da Dio, devi essere pronto a combattere un combattimento spirituale.
Amen.
Devi essere pronto a mettere in gioco la tua vita e dire: Signore, eccomi qua, io pur di ricevere quello che Tu mi hai promesso, sono disposto a mettere in gioco ogni cosa. Noi, non so quanti di voi hanno fatto il militare, io non l'ho fatto, sono contento di non averlo fatto. Non so quanti di voi hanno vissuto la guerra, penso che i fratelli con qualche anno in più l'hanno vissuta. Ma quando un soldato va in guerra, non è che si fa tanti progetti su cosa farà quando ritornerà. Se vai in guerra, sai quando vai? Non sai né se né quando ritorni. Questo è il cammino spirituale di tutti quanti noi. Noi dobbiamo essere disposti a dire: Signore, ecco la mia vita, la metto nelle Tue mani, pur di conquistare quello che Tu hai per me, io rimetto tutta la mia vita nelle Tue mani, non faccio programmi, l'unica cosa che so è voglio ricevere quello che Tu hai preparato per me. Ecco il mio peccato, Signore, la mia vita peccaminosa, non so che farne, la metto nelle Tue mani, io mi fido di Te, andiamo alla guerra, vinciamo, Signore, e scopri che Gesù sulla croce ha pagato il prezzo per i tuoi peccati, ma lo scopri soltanto quando metti la tua vita nelle Sue mani. Finché te ne stai a girare nel deserto non fai altro che morire, ma quando dici: Signore, eccomi, come disse Caleb, dammi questo monte che Tu avevi promesso, sono qui, sono pronto, disposto a mettere la mia vita, anche se ho 85 anni, non importa, anche se è passato del tempo, non importa, Tu me l'hai promesso e io sono disposto a mettere la mia vita a repentaglio per conquistare quello che Tu mi hai promesso.
Alleluia.
Che bella richiesta, dammi questo monte. Caleb, ormai sei arrivato, hai 85 anni, prenditi un pezzo di pianura, lì non c'è nessuno, abbiamo già vinto, mettiti a Gerico, le mura sono già cadute, è facile, mettiti lì, fai la vita che sta facendo quel fratello, mettiti lì, imita tua moglie, fai quello che fa lei, lascia perdere le tue promesse, fai quello che fa il pastore, fai quello che fa il consigliere, quello che fa il monitore, fai quello che fa... Caleb dice: dammi questo monte, io non voglio andare dove sono gli altri, io non voglio vivere la fotocopia sbiadita della vita di un altro. Signore, tu a me hai fatto queste promesse, io voglio quelle promesse per la mia vita.
Alleluia.
Dammi questo monte, dice Caleb. Dammi dunque questo monte, del quale il Signore parlò quel giorno. Hai forse un vizio? Qualcuno, abbiamo sentito di qualcuno che si teneva destro con l'alcol. Qualcuno forse ha il problema del fumo. Qualcuno forse ha il problema della dipendenza da programmi televisivi, da pornografia, chissà cos'altro. Nella Bibbia è promesso che Dio ti può liberare perfettamente. Non lasciarti scoraggiare da chi ti dice: ma sì, vedrai, farai un percorso, magari piano piano poi toglierai, poi magari ci ricadrai, non ti preoccupare, è normale. Dammi questo monte, Signore, liberami completamente. Io non voglio essere la fotocopia di quello che hanno fatto gli altri. Se tu mi prometti piena liberazione, dammi proprio questa liberazione. Sono qui, ecco la mia vita, la metto nelle tue mani. Signore, ho problemi nel mio matrimonio. Io e mia moglie, sto predicando, grazie a Dio con voi, sotto il mio, ma per fare un esempio. Signore, ci sono difficoltà, incomprensioni, litigi. Ora siamo passati al silenzio, e dal silenzio chissà dove arriveremo. Ma nella tua parola è scritto che tu benedici, Signore. Nella tua parola è scritto che tu sei presente, che una corda a tre capi non si rompe così presto. Nella tua parola è scritto che tu esaudisci le preghiere nel momento in cui noi ti onoriamo. Nella tua parola è scritto che tu sei in grado di mantenerci fedeli l'uno con l'altro. Nella tua parola è scritto che tu ci insegni il perdono, l'ascolto, il linguaggio. Tu ci dai un esempio meraviglioso che è quello di Cristo Gesù il Signore. Io non voglio essere la fotocopia di altri matrimoni. Voglio questo monte, Signore. Voglio quello che tu hai promesso, Signore, nella tua parola. Che tu l'hai promesso, Signore. Gesù ha promesso di battezzare con lo Spirito Santo. Non l'ho promesso io. Non se lo sono inventati i pentecostali. È una promessa di Gesù. Mi risulta. Non ha detto lui che una volta sarebbe asceso al Padre e avrebbe mandato il Consolatore? Non ha detto lui: aspettate in questo luogo a Gerusalemme e sarete rivestiti di potenza d'alto tra non molti giorni? È stata una promessa di Gesù. Non ha forse detto lui che i figli che chiedono al Padre ricevono da lui cose buone, tra cui lo Spirito Santo? Non ti accontentare forse di una bella allegrezza per qualche cantico, di ascoltare una bella storia biblica, o di un'emozione perché chi ti sta accanto è particolarmente entusiasta e sta pregando con fervore, o forse perché hai visto un appello e qualcuno che è stato trasformato? Non ti accontentare, Signore, dammi questo mondo. Me l'hai promesso, non importa quanto tempo è passato, io sono qui e voglio proprio questo monte, sono disposto a combattere, a mettere la mia vita nelle tue mani. Ci sono i giganti, qual è il problema? Tu sei con me, Signore. Dammi questo monte. Sentite come Caleb motiva la sua richiesta. Perché Dio mi ha conservato in vita in questi 45 anni come aveva promesso. Il Signore si è preso cura di te. Non per farti oziare, ma per farti conquistare le benedizioni che lui ha preparato per te. Dammi questo monte, dice Caleb, perché ho in me le stesse forze che avevo allora. Il Signore non soltanto aveva un piano per me, ma mi ha mantenuto in grado di adempiere quel piano nella mia vita. Dammi questo monte perché Dio ha detto di me che l'ho seguito pienamente. Lo ha detto Mosè, te lo confermo io, Giosuè. Ma soprattutto l'ha detto Dio, io voglio ricevere quello che il Signore mi ha promesso, perché io l'ho seguito fino a questo giorno. E in questo capitolo è ripetuto per 3 volte. Dammi questo monte perché i giganti non sono un problema per me, se Dio combatte al mio posto.
Alleluia.
Che cosa vogliamo fare? Qualcuno forse è arrivato dopo un lungo tempo di prove e d'attesa, sei proprio lì. Il monte dell'adempimento della promessa di Dio è davanti a te. Che cosa vuoi fare? Vuoi tornartene indietro? Ti vuoi accontentare? O vuoi che il Signore ti aiuti a conquistare proprio ciò che ti ha promesso? Dammi questo monte, perché non lascerò andare a vuoto la promessa di Dio. Ci credo. Nonostante sia trascorso molto tempo da quando il Signore mi aveva detto quelle parole, dammi questo monte, perché io non mi sono fermato, non mi sono uniformato alla maggioranza di quelle 10 spie, sono stato fedele al Signore, non mi sono fermato nel cammino mentre gli altri morivano spiritualmente, sono giunto fino a qui per grazia di Dio, dammi questo monte che il Signore mi ha promesso. Caleb aveva avuto la visione, aveva camminato per fede nella prova ed ora era pronto per fede a conquistare la promessa combattendo con l'aiuto del Signore. Lo stesso vale per te oggi. Abbiamo le promesse di Dio scritte nella sua parola e quando ci guardiamo intorno ci rendiamo conto che chi vive con Dio vive bene nonostante le difficoltà, ma è animato da un altro spirito. Sappiamo che abbiamo dei giganti da abbattere, che sono la nostra natura peccaminosa, le resistenze delle forze del male. Non ci dobbiamo spaventare adesso. Amici, vi ascoltate. Con il Signore noi faremo grandi cose. Egli abbatterà i nostri nemici. Ed è quello che Gesù ha conquistato per noi sulla croce. Vogliamo conquistare i monti di cui parla la Scrittura. E il primo monte che vogliamo conquistare è proprio il Calvario. Come Caleb vogliamo dire: Signore, dammi il monte del Calvario, lì dove Gesù ha distrutto e ha sconfitto il peccato. Signore, dammi quel monte, perché lì trovo il pieno perdono da ogni mia colpa, da ogni mio peccato. Lì trovo una nuova vita. Signore, tu me l'hai promesso, io non lascerò che il peccato mi porti via dalla tua parola e dalla tua presenza. Signore, io ti chiedo, dammi il Calvario, lì dove Gesù ha pagato il prezzo dei miei peccati. Non ti fermare a una buona notizia, trasformala nella tua esperienza, nella tua nuova vita. Stasera chiedi: Signore Gesù, ti prego, io possa conquistare il Calvario, lì dove tu hai pagato il prezzo per i miei peccati. Dammi questo monte, potremmo metterci il monte Sinai, lì dove Dio diede le tavole della legge, quelle leggi di Dio che non riusciamo ad adempiere, infrangiamo oggi, domani e pure dopodomani. Vogliamo dire: Signore, mediante Cristo Gesù, dammi quel monte Sinai, lì dove Gesù ha adempiuto perfettamente la tua legge, come mio e tuo sommo sacerdote. Ma c'è un ultimo monte che noi vogliamo chiedere a Dio, ed è il monte degli Ulivi. Guardando avanti, la Scrittura ci dice che un giorno Gesù ritornerà sul monte degli Ulivi. E io voglio dire a Dio: Signore, non importa per quanti anni ho girato in questa terra, non importa quante benedizioni tu mi hai dato, non importa, Signore, quanto ti sei usato di me, se io non conquisto quel monte avrò perso ogni cosa. Perciò vogliamo guardare il futuro e dire: Signore, dammi il monte del tuo ritorno, io quel giorno voglio essere dalla tua parte. Non ti fermare, fratello. Non ti fermare, sorella, perché la salvezza, la guarigione, il battesimo dello Spirito Santo, la consacrazione, i doni spirituali, la pace, l'amore, la gioia, la bontà, la mansuetudine, l'autocontrollo, la nostra vita eterna, il ritorno di Cristo, le dimore che Egli ci sta preparando, sono tutte figurate nella terra promessa. Dio ce l'ha promesso, ma se noi ci entreremo, dipende da quanto siamo disponibili ad avere un altro spirito e a seguire Dio pienamente fino alla fine. Come finisce la storia? Finisce così: Caleb ne scacciò i tre figli di Anak, Sesai, Aiman e Talmai, discendenti di Anak. Un anziano 85enne, dopo aver camminato 40 anni nel deserto, sconfisse almeno 3 giganti, perché Dio è in grado di adempiere le sue promesse.
Amen.
Conquistò quella città. Quella città venne chiamata Hebron, ma prima il suo nome era un altro. che la Arba, Kiriat Arba. Perché è importante questo dettaglio? Perché quella che prima era la città dei giganti, adesso diventa la città di Dio. Hebron vuol dire alleanza. Lì dove regnavano i giganti che avevano spaventato il popolo, grazie a un uomo che ha avuto fiducia in Dio, grazie all'alleanza di un uomo con Dio, oggi in quella città regnava il popolo del Signore. Questo è ciò che la mia e la tua fede può fare nel nome del Signore. Lì dove regnavano i giganti, lì dove regnava il peccato, lì dove c'era deserto, lì dove non potevamo addentrarci, se abbiamo fiducia nel Signore e lo seguiamo fino alla fine, la nostra città dei giganti, del peccato, si può trasformare nella città di Dio. Se leggete la storia biblica, Caleb fa un'ultima cosa. Pensate a come Dio trasforma le persone. Aveva aspettato 45 anni per quella città, l'aveva pretesa, insieme a Dio l'aveva conquistata. Adesso Hebron aveva cambiato nome, era la città dell'alleanza tra l'uomo e Dio. E Caleb che cosa fa? Prende questa città e la dona ai sacerdoti affinché potesse diventare una città di rifugio. Che cosa assurde fa il Signore con gli uomini che si fidano di Lui? Caleb, è la tua città. Caleb aveva compreso che per lui la cosa più importante era stare con il Signore.
Amen.
Ed era pronto e generosamente donava affinché lì dove regnava il peccato ora potesse esserci un luogo di rifugio per il peccatore. È quello che Gesù vuol fare nella tua vita. Lì dove regna il peccato, se tu hai fiducia nel Signore, non importa quanti anni sono trascorsi, fidati del Signore. Lì dove regna il peccato, grazie all'alleanza, al patto che fra te e Dio c'è in Cristo Gesù, ci sarà la manifestazione della presenza di Dio e tu potrai usare quella tua vita per essere un luogo di rifugio per altri che stanno cercando il Signore. Vogliamo chiudere i nostri occhi?